Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS. Con voi questa mattina Magica Fossati e Massimiliano Gugole.
Australia is coming back. In the face of a once in a century pandemic, the Australian spirit has shone through. Doctors and nurses on the front line, teachers and students in the virtual classroom, businesses big and small, keeping the economy moving. Team Australia at its best, a nation to be proud of.
L'Australia sta tornando, lo spirito australiano ha saputo risplendere di fronte ad una pandemia che succede una volta ogni 100 anni. Insomma, toni trionfalistici quelli del ministro del Tesoro Josh Frydenberg, che martedì sera ha presentato così la seconda finanziaria ai tempi del Covid, mettendo l'accento sulla straordinaria resilienza di quello che ha chiamato Team Australia, ovvero una squadra che a suo dire ha dimostrato il meglio di sé davanti alle avversità.
E mentre si susseguono le reazioni alle misure annunciate da Frydenberg, oggi noi apriamo le linee al 1300 799 626 per parlare con voi dei vari aspetti di questo budget. E ci sarà insieme a noi un ospite speciale che potrà aiutarci nell'analisi e rispondere anche alle vostre domande. Il professore di economia della Griffith University, Fabrizio Carmignani, al quale diamo il benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno
Fabrizio, grazie per aver accettato il nostro invito. Il budget, secondo Frydenberg, darà nuovo impulso all'economia australiana, un'economia che ha retto il colpo della pandemia molto meglio di tante altre, come il ministro stesso ha sottolineato, citando tra l'altro anche l'Italia tra i tanti paesi. Innanzitutto ti chiediamo un commento generale sul budget, prima di addentrarci su vari aspetti. Il tono, per certi versi, trionfalistico di Frydenberg è giustificato?
Io non so se userei un tono trionfalistico. Sicuramente l'economia australiana ha avuto un anno difficile, ma ha risposto meglio di tanti altri paesi. Questa risposta è dovuta a diversi fattori, sicuramente al fatto che l'economia australiana ha un fondamento solido, quindi strutturalmente solido, sebbene anche negli anni precedenti il Covid ci fosse stata una sorta di contrazione, non una vera e propria recessione, ma comunque una contrazione. L'economia australiana ha dei fondamentali solidi. Inoltre il governo l'anno scorso ha messo in essere un pacchetto di misure fiscali molto, molto robusto, molto forte a sostegno dell'economia. Quindi la combinazione di diversi fattori ci ha portato a rispondere meglio alla crisi di quanto non sia avvenuto in molti paesi europei o anche in Nord America. È ovvio che nonostante questa buona risposta l'economia australiana è ancora vulnerabile, la pandemia non è finita, le ferite della recessione dell'anno scorso hanno degli effetti di lungo periodo, quindi era assolutamente necessario mettere in atto un budget che sostenesse, che continuasse a sostenere l'economia. Era importante evitare l'ossessione con il ripianamento del deficit, questo era il vero rischio. Il rischio che si facesse un budget che mirasse semplicemente a ripianare il deficit e il debito accumulati l'anno scorso. Fortunatamente questo rischio l'abbiamo evitato, il governo ha fatto una finanziaria, un budget con diversi capitoli di spesa e in questo senso credo che fosse la mossa giusta. Poi le misure specifiche si possono criticare, ce ne sono diverse che secondo il mio modo di vedere non sono particolarmente appropriate.
E lì arriveremo, Fabrizio, proprio adesso. Come dicevi tu, sono tanti gli aspetti toccati nella presentazione dell'altro ieri e in parte li abbiamo anche analizzati nel programma di mercoledì, ma vediamo anche quali sono alcune delle voci critiche che nel frattempo si sono levate. Il budget del 2021-22 ha dato priorità al settore dell'assistenza agli anziani, assegnando 17,7 miliardi ad una ristrutturazione dello stesso. Il Council on the Aging Australia ha accolto con favore questo investimento, ma secondo Carolyn Smith della United Workers Union non è sufficiente. Ascoltiamola.
That this budget is in the shadow of the Royal Commission. Shocking, shocking stories of real problems in aged care, of neglect, of older Australians who built this country not being cared for in the way that they should be. So whilst The budget now looks like a lot of money. What we would say is this budget still does not have enough money, and it's too late, too little, too late. And with absolutely, you know, not enough oversight about how the money is spent and ensuring that aged care providers are responsible for the money that they receive.
Questa è la voce della sindacalista Carolyn Smith, che sostiene che questa spesa ingente dettata dall'esito scioccante della commissione reale sul settore dell'assistenza alla terza età sia troppo poco e troppo tardi. In un certo senso era prevedibile che il governo mettesse l'aged care al centro del proprio budget, ma c'è effettivamente il rischio, lo chiediamo a te Fabrizio, come dice Smith, che questa pioggia di soldi possa essere un'occasione sprecata?
Sì, secondo me c'è questo rischio e questa misura sull'aged care è un esempio di come questo budget effettivamente non abbia misure specifiche che risolvono i problemi più importanti. Sicuramente c'è da investire nell'aged care, c'è da investire molto perché non lo si è fatto nel passato. Il problema è che non basta semplicemente spargere, come dicevi tu, soldi a pioggia, bisogna anche avere attenzione a come questi soldi vengono spesi, e le misure che abbiamo visto in questo budget dal mio punto di vista non garantiscono che saremo capaci di affrontare il problema della qualità nell'assistenza agli anziani, che è il vero punto, non è solamente una questione di quantità, è anche una questione di qualità. E dare soldi senza preoccuparsi di come questi soldi vengano spesi, di responsabilizzare le strutture e via dicendo, potrebbe tradursi in una caduta ulteriore della qualità dell'assistenza, aumento della quantità ma caduta della qualità. Quindi sicuramente c'era bisogno di investire nell'aged care, ancora si poteva prefigurare, disegnare una misura di intervento un pochino più specifica, un pochino più appropriata, invece di dare semplicemente soldi a pioggia.
Ricordiamo che stiamo parlando con il professor Fabrizio Carmignani, professore di economia, che sta analizzando insieme a noi alcuni aspetti della finanziaria presentata l'altro ieri, ma potete intervenire con le vostre domande o i vostri commenti al 1300 799 626, ripeto 1300 799 626, oppure mandare un messaggio allo 0429 996 263, 0429 996 263, e naturalmente c'è sempre anche la pagina Facebook dove ci sono arrivati già tantissimi messaggi.
Sì, un tema che ovviamente sta molto a cuore del nostro pubblico, l'abbiamo visto proprio da questa sfilza di commenti arrivati ieri sulla nostra pagina Facebook, quello della chiusura dei confini internazionali dell'Australia, che proseguirà almeno fino alla metà del 2022. Tra circa 70 commenti leggiamo ad esempio quello di Alessandro, che scrive: hanno appena fatto il budget plan senza pensare neanche lontanamente a investire in quarantine facilities per poter riaprire i confini e mettere tutto in sicurezza, visto che hanno spazio e soldi per investire su tutto questo. Invece no, meglio chiudere tutti dentro o fuori. Sto paese inoltre senza turismo e international student vale nulla. Ecco, turismo e università in effetti sono tra i settori decisamente meno soddisfatti in questo budget.
Ascoltiamo ad esempio Margie Osmond, CEO del Tourism and Transport Forum, secondo la quale le azioni del governo faranno sì che presto l'Australia avrà un settore del turismo fortemente ridotto.
Well, this is a budget that leaves the tourism industry high and dry with nowhere to go. The only news that we have from this budget is that the government has no intention of opening borders before the middle of next year. And essentially this will leave a whole lot of members of our industry, particularly those who are internationally exposed, with no option but to send up the white flag and surrender. We will see more job losses and we will see many, many business failures out of this. And when the borders do finally open, in the absence of any additional ongoing support, we'll be lucky to have a tourism industry to welcome international tourists back into the country.
E questa era appunto la direttrice del Tourism and Transport Forum, secondo la quale la decisione di tenere i confini internazionali chiusi per almeno ancora un anno darà il colpo di grazia a molte imprese del suo settore. Quando i confini finalmente riapriranno, saremo fortunati se avremo ancora un'industria del turismo per accogliere chi viene nel paese, ha detto. Se dal punto di vista appunto medico-sanitario questa decisione sui confini ha preservato una invidiabile situazione di sicurezza all'interno dell'Australia, dal punto di vista economico però ha senso e sostenibile? Fabrizio, a te la parola.
Beh, dobbiamo dire che l'anno scorso era importante garantire il contenimento della pandemia ed è proprio attraverso il contenimento della pandemia che abbiamo potuto mantenere un ritmo di attività economica sufficiente. È uno di quei fattori di cui dicevo prima che hanno consentito all'Australia di essere più resiliente, se posso usare questa parola. Adesso è ovvio che ci troviamo in una situazione dove ci sono opportunità per garantire il contenimento della pandemia senza necessariamente dover avere queste misure draconiane di chiusura dei confini. Io ad esempio sarei molto più favorevole a un programma di vaccinazione che procedesse più velocemente, che fosse più ampio. Questo ci consentirebbe di creare scudo alla diffusione della pandemia e al tempo stesso di cominciare a riconsiderare l'apertura dei confini con una tempistica più favorevole. È ovvio che avere confini chiusi ancora per un anno è un duro colpo, per il turismo, un duro colpo per l'università. Come dicevo, probabilmente ci sono in questo momento soluzioni che l'anno scorso non avevamo e che oggi invece potrebbero essere applicate meglio.
Grazie Fabrizio. Se sei d'accordo, ci prendiamo adesso una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo subito dopo con altre domande e anche le telefonate che arriveranno dai nostri ascoltatori 1300 799 626. A tra poco. Le stiamo parlando con il professor Fabrizio Carmignani, professore di economia della Griffith University di Brisbane, e potete anche intervenire voi con commenti o domande sull'argomento, chiaramente il budget federale. Vi ricordiamo ancora il numero 1300 799 626. C'è anche la possibilità di mandarci un sms allo 0429 996 263. Naturalmente c'è anche la nostra pagina facebook.com/sbsitalian per tutti i vostri commenti.
Ecco, accennavi già prima, Fabrizio, il settore dell'istruzione internazionale è tra quelli colpiti, con fondi destinati solo alle scuole indipendenti di lingua inglese e a istituti che forniscono corsi non universitari. La presidente della National Union of Students, Zoe Ranganathan, dice che il governo ha fallito nel dare sostegno all'istruzione pubblica. Ascoltiamola.
It is an absolute kick in the guts to the university sector, who are already crawling at their feet at the moment. The NUS is firmly against giving $53 million to private institutions to make their course content online, which just peddles low-quality institutions that treat international students as cash cows even more, and ensures that the government doesn't need to take responsibility for bringing international students back. It doesn't need to present them with a plan. This is a sector which is set to lose $19 billion over 3 years, and just providing 5,000 Commonwealth-supported places for short courses at non-university institutions is an absolute laugh in the face of thousands of young people who are living in poverty at the moment.
Parole abbiamo ascoltato senza mezzi termini, quelli della presidente del sindacato studentesco nazionale, che ha appunto detto International Students as Cash Cows, quindi gli studenti internazionali solo come fonti di reddito facile. Fabrizio, il settore universitario è stato colpevolmente trascurato, come sostiene Zoe Ranganathan?
Mi sembra proprio di sì. È ovvio che nel rispondere a questa domanda ho un conflitto di interessi, però è abbastanza evidente a chiunque che non solamente in questa finanziaria, ma anche l'anno scorso il settore universitario è stato trascurato. È chiaro che la decisione di chiudere i confini ha un impatto forte su un settore che ha una certa dipendenza dagli strumenti internazionali. È altrettanto chiaro che in assenza di forme di sostegno alternative, il settore universitario deve adattarsi a questa situazione. Gli studenti internazionali che non sono arrivati l'anno scorso e che non arriveranno quest'anno hanno un effetto, diciamo, di pipeline per il lungo periodo, e infatti abbiamo visto fin dall'anno scorso diverse università dover intraprendere operazioni di ristrutturazione. È una situazione difficile che colpisce un settore che, non dimentichiamolo, è il terzo settore di esportazione dell'Australia. Le università non sono solamente importanti per quanto riguarda il futuro e la prosperità della società australiana per via della ricerca, del sostegno all'innovazione, alla creatività e via dicendo. Da un punto di vista strettamente economico hanno un indotto molto ampio, e in questo momento questo settore appunto, che è terzo per esportazioni dell'Australia, si trova praticamente senza alcun sostegno in una situazione francamente molto difficile.
Ricordiamo il numero 1300 799 626. Stiamo parlando con Fabrizio Carmignani, professore di economia della Griffith University di Brisbane. C'è una chiamata da parte di Anna. Buongiorno Anna.
Buongiorno, come si va, Magica?
Molto bene, grazie per aver chiamato, signora Anna. Lei che cosa ha pensato di questo budget, di questi annunci, tra cui anche la chiusura dei confini fino a metà 2022?
Per me non mi dispiace, perché secondo me ha rovinato tutto, perché il professore non ha portato un buon posto di lavoro. Mio figlio ha un posto di lavoro e fatica poco, io ho una famiglia, non si fatica, non si guadagna niente, non si può vivere. E poi un progetto per i pensionati, per stare a cosa non dice, hanno andato in giro la frutta, tutto aumentato.
Tutto aumentato, dice, proprio i prezzi del cibo, quindi per i pensionati come lei è una difficoltà in più.
Perché pago i bill, pago un rente, pago questo, tutti i bill, e rimane pochi soldi della pensione, un po' di mangiare per comprare, perché in shop non si può andare, perché hanno messo troppo, il calmiere ci vuole un pochettino, troppo, non si può vivere.
Insomma, una situazione difficile quella che ci racconta la signora Anna, grazie per averci chiamato. Effettivamente parlava anche di pensionati. Da questo punto di vista il budget cosa dice, cosa prevede, insomma, Fabrizio?
Beh, ci sono alcune misure di sostegno. Una misura abbastanza interessante è quella in favore dei pensionati donne, per cui viene eliminato un threshold per il pagamento dei contributi, che secondo me è abbastanza importante. È chiaro che in un contesto generale come quello che la signora ha menzionato, i redditi fissi come quelli dei pensionati sono più a rischio. Le misure del budget in un certo modo non è che aiutano particolarmente. Sì, il sostegno all'aged care è una forma di aiuto anche alle persone più anziane, possibilmente ai pensionati, però insomma, rimane vero quello che la signora ha detto, soprattutto poi quando altri membri della famiglia magari hanno una riduzione del reddito perché le loro attività primarie si sono ridotte, hanno perso il posto di lavoro, il loro business si è dovuto ridimensionare. Quindi sicuramente, come dicevo prima, all'interno di una situazione australiana migliore rispetto a quelle di tanti altri paesi, le difficoltà continuano a esserci. Come dicevo prima, le ferite della recessione non scompaiono nel giro di un trimestre, rimangono con noi per anni, ed è per quello che ci vuole un budget non solo di quantità ma anche di qualità in termini di spesa.
Ringraziamo quindi la signora Anna per aver portato anche questo argomento al centro della nostra discussione. Parliamo adesso di un altro aspetto. Le piccole e medie imprese riceveranno 12 milioni di dollari a sostegno della transizione online. Secondo Peter Strong dello Small Business Council, questo è un ottimo investimento da parte del governo.
We've given a distinction. We've given it 75%. It's a good budget and the government should be proud of it. We would have liked to see a bigger focus on sole traders.
Quindi un commento positivo da parte di Peter Strong dello Small Business Council. I proprietari di piccole e medie imprese godranno anche di tagli alle tasse che ammonteranno a 16 miliardi fino al 2023-2024. Cosa ne pensi di questa iniziativa, Fabrizio? Una valutazione positiva?
Sì, è una di quelle misure che in un certo senso sono necessarie. Cioè, sarebbe stato sarebbe stato veramente riprovevole se non ci fossero state misure di sostegno delle piccole e medie imprese. Io avrei di nuovo fatto qualcosa in più specificamente per le piccole e medie imprese gestite da donne che hanno sofferto di più nel corso della recessione. Tuttavia è evidente che il minimo necessario è stato fatto, quindi se prendiamo questo come una cosa positiva possiamo esserne contenti.
Siamo agli ultimissimi minuti. Fabrizio, c'è qualche altro aspetto di questa finanziaria che ti ha colpito particolarmente, che vorresti segnalare a chi magari appunto da non addetto ai lavori l'ha magari mancato o perso?
Ce ne sono due, molto brevemente. Il primo è che siamo ritornati di nuovo a una pioggia di soldi per l'investimento in infrastrutture fisiche, che dimostra sempre questa idea che hanno avuto anche i passati governi, che bisogna costruire per garantire la prosperità del futuro. Ecco, secondo me questo non è necessariamente vero, sarebbe meglio investire più in diversificazione, nel sostegno alle attività emergenti, nell'innovazione. La seconda cosa, un pochino più di dettaglio, c'è una misura interessante che è quello di inserire il trattamento per le emicranie nella lista di benefici farmaceutici. Io personalmente soffro di emicranie, quindi sono favorevole a questa misura. Non dimentichiamoci che le emicranie sono un problema anche economico significativo. Ci sono diversi milioni di persone in Australia che soffrono di emicranie, che si traducono spesso in una riduzione della produttività, giorni persi per malattia, giorni persi per appunto assenza dal lavoro. Certo. C'è questa misura che è passata un po' in sordina, che secondo me è importante e sicuramente interessante.
Grazie allora per questa segnalazione e grazie per aver passato questa mezz'ora con noi. Buon lavoro Fabrizio Carmignani e a presto.
Grazie, buongiorno a voi.
Era il professore di economia della Griffith University, Fabrizio Carmignani. Noi adesso cediamo la linea a Carlo Reglia per l'aggiornamento delle notizie e poi io e Massimiliano Gugole saremo con voi fino alle 10. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.